percepiamo già col capitolo secondo e anche ora andando avanti l'importanza di questo libro e di questi libri, direi, soprattutto mettendolo in parallelo anzitutto col secondo libro dei Maccabei, che poi leggeremo, perché, come vediamo, pone problemi importanti che forse fino a quel momento così non sono stati posti o raccolti, almeno nella tradizione di Israele che poi noi abbiamo nelle scritture. Qui si pongono dei problemi importanti che ci fanno ancora discutere e che si discutevano anche al tempo di Gesù. Sicuramente abbiamo degli echi, però non voglio ora insistere su questo, solo dire che appunto questo è tanto più significativo se stiamo intanto al primo libro dei Maccabei, come vediamo già in questo capitolo, come quello che l'autore racconta ha molti echi nelle scritture. Secondo l'autore ci sono molte cose bibliche in quello che succede, e questo è uno dei punti importanti: come si usano le scritture, come si applicano. Questo però è già molto, un modo molto problematico per introdurre il nostro dialogo. Ecco, comunque vediamo quello che avete pensato, sottolineiamo i punti che ci sono sembrati importanti.
Sì, di questi o di queste risonanze ne posso dire alcune che forse avete notato tutti. Genesi 49:9, e forse anche giocando sul nome di Giuda si riprende la benedizione di Giacobbe: un giovane leone Giuda, dalla preda figlio mio sei salito. Poi tutto il racconto del primo successo contro Apollonio a me è sembrato seguire la storia di Davide contro Golia, certamente. Per esempio, lui viene a noi,
versetto 21.
Sì, noi combattiamo per la nostra vita e le nostre leggi, mentre loro vengono contro di noi pieni di insolenza ed impietà. Prima Samuele 17:45, Davide si rivolge a Golia dicendo: tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta, io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere. C'è anche questo fatto che Giuda si impadronisce della spada di Apollonio, anche qui c'è un eco nel Prima Samuele 21:10, quando presso Achimelech Davide cerca una spada e il sacerdote dice: c'è la spada di Golia il filisteo che tu hai ucciso, se vuoi portala via, perché qui non c'è altra spada come questa. Rispose Davide: non ce n'è una migliore, dammela. E poi mi sembra che sia ricordato anche altrove, ma non ho fatto in tempo a cercare, che Davide combatteva con quella, o comunque questa spada del filisteo da qualche parte ritorna. Ma anche Bet Coron mi sembra che sia una zona dove ha combattuto anche Davide. E la domanda che ha posto Giovanni, che forse è una domanda, se vogliamo, anacronistica, comunque molto moderna: come si usano le scritture? Sicuramente per noi questo è un modo fondamentalista di leggere la scrittura, cioè applicarlo così direttamente alle vicende. Per esempio, che questi pagani sono identificati al versetto 6, i nemici del popolo sono i malfattori dei salmi, per esempio, gli empi e i malfattori, al versetto 6 di questa parte in versi.
Ci sono anche al versetto 8, vi sterminò i rinnegati. Ci sono anche, mi sembra di capire, quelli che gli israeliti che erano passati dall'altra parte, quelli che si erano fatti soci dei pagani. Questa è una guerra civile, perché poi ci colpiva anche il versetto 9, quando dice: radunò coloro che erano dispersi. Anche questa è una frase che ritorna spesso in Isaia.
Io volevo fare solo una sottolineatura, non so se sia importante o no, ma quando leggevo mi ha colpito, perché quando parla, fa l'apologia di Giuda, insomma all'inizio, e dice che egli accrebbe la gloria del suo popolo. E invece per quello che riguarda il nemico, mi pare che sia Seron, dice che si proponeva di aumentare la propria gloria. La differenza fra Giuda, che cerca la gloria del suo popolo, e il pagano che cerca la propria gloria. E poi la differenza anche che la vittoria non dipende dalle moltitudini degli eserciti come avevano le nazioni, ma la vittoria in guerra non dipende appunto dalla moltitudine delle forze, ma è dal cielo che viene la forza, e sarà Dio che dà la vittoria. Il cielo, il versetto 22 dice, sarà lui.
Ma dunque io volevo mettere uno accanto all'altro il versetto 21, che dice: noi combattiamo per la nostra vita le nostre leggi. Nel capitolo secondo, il versetto 48, che dice: difesero la legge dalla prepotenza dei popoli e dei re, e non la diedero vinta ai peccatori. Perché, non so, ho l'impressione che questa difesa è diversa. È diversa nel capitolo secondo dal capitolo terzo. Perché queste leggi non è più la legge, ma le leggi. Intanto al capitolo secondo la legge è maiuscolo, qui invece no. Non so, forse mi sbaglio, ma mi sembra che ci sia già, comincia ad essere qualche differenza.
Ma è certamente vero che derive appunto di tipo fondamentalista, si è a un passo da caderci dentro, però devo dire che appunto i richiami a tanti passi di testi precedenti, penso soprattutto a tutti questi richiami che ci sono in controluce del Deuteronomio, a me continua a lasciare in questa parte, prendendo il libro un pezzetto alla volta, se no forse ci si ubriaca, ma prendendo questo pezzo, la cosa che mi sembra che sottolinei di più è che son piccoli, che sono una roba che solo il cielo li salva, e solo perché il cielo li protegge non devono aver timore. Mi sembra la dominante ancora in questo momento del testo, a confronto della stracotanza, dell'arroganza di Seron. Insomma, ecco, volevo sottolineare questo aspetto che mi sembra che aveva già visto in Giosuè, per la verità, anche questo piccolo che vince, e mi sembra molto, molto bello, molto vero, ancora molto adatto alla preghiera e al pensiero. È dal cielo che viene la forza. Chiaro che si può poi intendere in tanti modi, ma mi sembra molto bello.
Io mi inserisco su quello che diceva Barbara, perché anch'io, appunto, andando avanti poco alla volta, ho avuto l'impressione che qui appunto questi inizi di Giuda siano visti come un inserirsi nell'alveo più profondo, appunto, del popolo, più profondo e più santo, direi, proprio per la loro piccolezza. A me è venuto in mente anche Gedeone, no, che è molto vicino, quando il Signore gli dice: no, sono troppi, quelli che sono con te sono troppi, sfronda, no, quindi è rimasto con pochissimi ad affrontare un esercito immenso. Cioè, anch'io avevo l'impressione che, appunto, vedendovi in filigrana tanti testi, l'autore stesso lo voglia proprio mettere in questa scia, ecco, di Israele, così, ecco, come colui che si oppone al grande, al forte, a colui che tracco tante, come diceva lei, ma in questo modo, ecco, proprio con poco, e quindi non potendo che affidarsi al Signore. Io lo vedevo così.
Volevo riprendere alcuni versetti che sono già stati ampiamente citati. Nel versetto sesto, la salvezza per mezzo di lui ebbe buon esito. Versetto settimo, inflisse amarezze a molti re, rallegrò con le sue gesta Giacobbe, sempre la sua memoria sarà benedetta. Il versetto 21, noi combattiamo per la nostra vita e le nostre leggi, sarà lui a stritolarli davanti a noi, voi dunque non temeteli. Al fondo di tutto questo c'è la preservazione della vita. La preservazione della vita secondo il comandamento, il primo comandamento, e la preservazione della vita e del popolo di Giacobbe, la preservazione delle leggi, e tutto questo viene affidato a lui che compirà l'opera. Sarà lui a stritolarli davanti a noi, voi dunque non temeteli. Quindi c'è una profonda continuità con il popolo santo, con Giacobbe e con il popolo eletto.
Sì, da un lato mi sembra che sia importante quello che diceva Stefano adesso, cioè vedere l'intenzione dell'autore, le sottolineature che l'autore fa, però sono ammissibili anche altri punti di vista, per il semplice fatto, per esempio, che c'è anche il secondo libro dei Maccabei, che in parte è parallelo e ha un altro punto di vista, come cercherò di mostrare, e quindi ci pone dei problemi che sono importanti. Io insisto su questo, naturalmente stiamo sempre in ricerca, ecco, per capire questo libro, però concordo che il primo punto che volevo sottolineare, questo non sconfessa di per sé il significato del libro, quello che sto per dire, che abbiamo visto più volte. Cioè l'autore parla fin dall'inizio in questo capitolo, per esempio, e ripetutamente, per esempio al versetto 2, conducevano la battaglia di Israele, ma non può nascondere, andando avanti più volte, che c'erano molti ebrei dall'altra parte. Per esempio, addirittura molti, per esempio al versetto 15. Quindi, come diceva Stelvio prima, si dovrebbe dedurre che è una guerra civile. La cosa significativa, secondo me, è che lui non la presenta affatto come una guerra civile. E questo è il punto. Noi possiamo dedurlo. Anche dal primo libro di Maccabei, ma l'autore non la presenta come una guerra civile, anche se sa, cioè non la presenta un Israele diviso. L'Israele vero è da una parte solo. Giuda combatte la guerra di Israele, rallegrò Giacobbe, tutti i termini positivi, e non ce n'è uno più positivo che il termine Israele, sono tutte dalla parte di Giuda. Dall'altra parte non c'è, sono soltanto dei rinnegati, sono degli anomi, sono senza legge, sono dei traditori, diciamo. secondo il libro dei Maccabei non è proprio così, anche il libro dei Maccabei è contro di loro, si capisce, però non li presenta così. Lì ci sono dei sommi sacerdoti, c'è un pezzo enorme di Israele che non è affatto d'accordo con i Maccabei, e comunque questo è uno dei punti importanti, mi sembra, no? Cioè l'autore, noi possiamo leggere, forse sto pensando, questo libro tenendo conto di questo aspetto, ecco, il vero Israele va difeso, e in questo può aver ragione. Il problema è che lui, per lui Giuda combatte le battaglie di Israele, non so se per altri c'era la divisione dentro, e qual è, e dove stia il vero Israele non è così chiaro per altri autori come il secondo. Però la seconda cosa che volevo sottolineare, l'avete già detta più volte, è al versetto 18-19. Questo però è un po' al di fuori della problematica del libro. Noi potremmo dire è una problematica nostra, non solo nostra, veramente. Qui si dice un principio bellissimo preso dalla Bibbia, con tanti esempi, la vittoria in guerra non dipende dalla moltitudine, che il cielo, cioè Dio, ecco, può salvare con molti o con pochi, non fa differenza. E qui la scrittura d'altra parte dice così, dice che quando Giosuè vinse, che quando eccetera, era Dio che lo faceva vincere in guerra. Questo è un problema per noi, io non dico che non lo so risolvere. Guardate che l'abbiamo fatto anche noi, tutta la storia della cristianità si muove sulla base di questi principi, di questi modi di spiegare. La battaglia di Lepanto è stata vinta per la preghiera dei cristiani contro i musulmani. Cosa sarebbe diventata l'Europa cristiana se avessimo perduto la battaglia? E difatti il Papa la attribuì al Rosario e mise la memoria della la Madonna della Vittoria, che adesso è stata cambiata nella Madonna del Rosario, ma è quella. 1500, vittoria di Lepanto contro i musulmani. E la Madonna ha fatto vincere la flotta cristiana. Cioè, qui è Dio che fa vincere. Dio deve centrare, comunque questo dietro c'è questo principio, che Dio centra. Ma come centra? Però questo, ripeto, un po' fuori adesso dalla... è molto più ampio il problema. Però vediamo qui l'applicazione di questo principio. Quindi avete sottolineato giustamente, qui sono piccoli, sono pochi, ecco, quindi Dio è in grado di salvare. L'ultima cosa che volevo sottolineare, e mi sembra estremamente significativa, l'avevo già notata precedentemente in un altro testo, è il versetto 8, perché nella lode di Giuda, tra le altre cose molto belle che si dicono, si dice che distolse l'ira da Israele. Questa è una cosa enorme, non dobbiamo perderla, perché questa aggiunge all'interpretazione di quello che fece Giuda, ecco, un significato molto importante, molto profondo e molto discutibile, molto discusso, diciamo. Cioè l'azione di Giuda distolse l'ira da Israele. L'ira di Dio per i peccati di Israele, che probabilmente per l'autore del primo Maccabei sono i peccati attuali di coloro che, secondo lui, appunto vogliono diventare, assumere la cultura greca, ellenistica, e le sue istituzioni, eccetera, abbandonano la legge, la circoncisione, eccetera. Questo è il peccato, l'ira di Dio. Giuda, con la sua azione, progressivamente distolse l'ira di Dio, lo placò. Guardiamo, per esempio, cosa dice il secondo Maccabei, e questo è un concetto teologico di prim'ordine, l'ira di Dio. Secondo Maccabei, sono diversi i passi, il capitolo settimo comunque è centrale, cioè il capitolo dei martiri e le parole di coloro che vengono martirizzati. In particolare vi segnalo il versetto 37 e 38 e 39. Il versetto 37 dice: anch'io e uno dei fratelli, come già i miei fratelli, offro il corpo e la vita per le leggi dei padri. Siamo le stesse espressioni, c'è il martirio per le leggi, Giuda combatte per le leggi, l'oggetto sempre il medesimo, supplicando Dio che presto si mostri placato al suo popolo. Offre il corpo perché Dio si mostri placato al suo popolo, eccetera eccetera. Versetto 39: con me invece, con te Dio si comporterà in tutt'altro modo, dice. Poi dice: con me invece e con i miei fratelli, o attraverso di me e i miei fratelli, possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente, giustamente attirata su tutta la nostra stirpe. L'ira dell'Onnipotente attirata su Israele, non è detto per quale motivo, forse anche per peccati precedenti, possa arrestarsi a motivo della nostra offerta. Ecco, è interessante questo, non dico, cioè, da un lato c'è l'autore del primo Maccabeo che attribuisce a Giuda, qui il problema è distogliere l'ira divina da Israele, e l'ira divina è sempre giusta ed è a motivo dei peccati. Questo non significa, poi lo vedremo per l'autore, che Dio abbandoni il suo popolo e l'elezione, questo mai, però lo sta punendo a motivo dei peccati, attraverso l'arroganza anche di Antioco, eccetera. Chi distoglie l'ira? Il primo autore dice che Giuda ha distolto l'ira. Secondo Maccabei, io non voglio mettere in contrapposizione, che può essere che il secondo Maccabei non sia poi così lontano per certi aspetti, però per il secondo Maccabei è il martirio che ha distolto l'ira.